di big data, da quando ancora non si chiamavano così o non erano conosciuti così nella grande stampa, e vorrei darvi semplicemente una qualche idea di possibili sperimentazioni, prototipi a cui abbiamo lavorato nel corso di questi anni per capire l'impatto che questi nuove sorgenti di date possano avere nella vita delle persone in senso ampio. E fatemi partire da questa immagine che a me piace, diciamo, utilizzare. Siamo diventati tutti quanti pollicini digitali, nel senso che lasciamo semplicemente per effetto del nostro vivere, delle nostre attività quotidiane mediate attraverso le tecnologie di ogni tipo, il cellulare, il computer, il web, il navigatore satellitare, lasciamo continuamente tracce delle azioni che facciamo nei più disparati sistemi, e questa ombra digitale che ci accompagna, che ci produciamo continuamente, fondamentalmente va a creare delle immagini, una volta aggregate a livello di popolazione, di collettività, va a costituire quelli che, diciamo, un fisico chiamerebbe un proxy della società, dei vari aspetti della vita sociale che viene in qualche modo molto attentamente misurato attraverso queste informazioni, i nostri desideri, i nostri sentimenti, le nostre opinioni, che diciamo delle briciole che lasciamo in rete quando cerchiamo informazione, piuttosto che i nostri movimenti che vengono registrati quando telefoniamo o quando andiamo in giro con un navigatore, piuttosto che i nostri stili di vita che sono nascosti nelle tracce dei nostri acquisti, delle nostre ricerche sul web, eccetera, fino, e questo è veramente di affare degli ultimi anni, fino alla mappa delle relazioni sociali che noi, diciamo, in qualche modo lasciamo stando in relazione con le persone attraverso il telefono, attraverso il web, attraverso i social media o i social network. Non voglio ora star qua a farla lunga su quante di queste informazioni continuamente lasciamo, sono dei numeri da capogiro, ma l'aspetto che vorrei sottolineare è l'aspetto relativo all'incredibile quantità di informazione che queste briciole seminano. Questo film non è semplicemente un'animazione e non è neanche un'analisi particolarmente sofisticata, è semplicemente la visualizzazione dei flussi di persone che si spostano su, questo è Parigi, in un giorno è la festa della musica, si spostano e questa non è altro che la visualizzazione delle tracce che lasciano attraverso le telefonate, gli SMS che si mandano. E quindi in questo modo, semplicemente visualizzando gli spostamenti di queste briciole digitali, vediamo flussi di persone che si spostano da una piazza all'altra della città, che si mescolano, gli avventori di questi concerti che si mescolano con le persone che vivono nella città normalmente, i residenti, i pendolari, i visitatori. Vedete la complessità che in qualche modo è messa in luce da queste informazioni. E analogamente, se andiamo a vedere le tracce dei nostri navigatori, queste sono tracce di viaggi di auto private registrate attraverso il ricevitore GPS di un'azienda peraltro romana che è diventata una corporation internazionale, che è Octo Telematics, no? Che fa servizi per le assicurazioni e memorizza i dati di auto, ormai sono il 10% delle auto circolanti, relativamente ai viaggi che queste fanno. E questi viaggi, vedete, disegnano i nostri spazi urbani, questa è Milano, come forse qualcuno di voi riconoscerà, questa è la costa toscana, sono sempre queste tracce che in qualche modo hanno quasi una bellezza visuale, no? Semplicemente a non analizzarle, semplicemente a visualizzarle. Questo non è altro che Pisa e Firenze, che le aree, diciamo, costiera e centrale della Toscana, che sembrano quasi fronteggiarsi, no? Non sono sinapsi che collegano due neuroni cerebrali, ma sono le tracce del nostro vivere quotidiano in una nostra area. E se guardiamo, vediamo se parte il filmato, forse no, non parte. Se vediamo invece alle mappe dei legami sociali che invece disegniamo, ad esempio telefonando, piuttosto che andando a scambiare link di amicizia sul nostro social network preferito, questa ad esempio è una mappa globale dei link di amicizia su Facebook, dove gli utenti sono pallini bianchi e situati nel luogo di residenza i link blu sono appunto il link di amicizia su Facebook, e credo che un'immagine come questa in qualche modo dà l'idea di cosa intendiamo veramente quando diciamo mondo piccolo, no? Cioè il fatto che questa superconnettività che abbiamo raggiunto sia ormai veramente un inviluppo che ci fa diventare qualcosa di veramente diverso da quello che ci siamo sempre immaginati. È un po' come lo stesso effetto che faceva, diciamo, alla gente negli anni, a fine anni 60, vedere le prime immagini della Terra fotografata dalla Luna in qualche modo, no? O dallo spazio. Questo pianeta azzurro, sospeso nello spazio, cambia la percezione in qualche modo negli anni 60 che le persone hanno del posto dove vivono. Ecco, da un certo punto di vista non è esagerato dire che i big data sono l'equivalente per l'aspetto sociale, ci fanno vedere la società con un livello di dettaglio che è assolutamente paragonabile a quel tipo di salto di qualità. Mettere a luce il tessuto, ad esempio, questi non sono altro che pezzi al microscopio della rete sociale messi in evidenza attraverso la visualizzazione dei legami sociali. Ecco, fatemi andare però al punto fondamentale di questo discorso. Vorrei presentarvi alcune storie che questi dati possono raccontarci e come queste storie possono diventare servizi utili per la collettività, perché chiaramente di questo vorremmo parlare, no? Come costruire su questo. E io vi farò alcuni esempi che sono legati alla comprensione della mobilità, non perché la mobilità, il modo in cui ci muoviamo, sia l'unico oggetto di studio, sono molti altri ambiti anche del nostro lavoro, del nostro laboratorio e in giro per il mondo, ma in qualche modo la mobilità è un aspetto che questi dati descrivono molto bene ed è un aspetto in qualche modo che è alla base della nostra esistenza. Noi ci muoviamo per compiere le nostre attività. Se comprendiamo meglio i pattern di movimento possiamo forse comprendere meglio vari aspetti legati alla nostra attività sociale. Allora, un primo esempio di cosa si può fare: dalla complessità di viaggi assolutamente, come dire, diversificati, una grande eterogeneità, andare a capire quali sono ad esempio i pattern con cui le persone accedono ad esempio ad una certa città, andare a dipanare questa matassa descrivendo praticamente il funzionamento di una città dal punto di vista dei flussi che entrano ed escono, dei loro orari, dei loro volumi, arrivare a fare quello che da tutti i punti di vista è un vero e proprio analisi atlante della mobilità urbana che ne svela in modo dettagliato il funzionamento di una città. Capire quelle che sono le routine a livello individuale, quindi discernere fra i viaggi quotidiani che facciamo ripetutamente dai viaggi occasionali e andare a capire come, ad esempio i viaggi casa-lavoro, e capire come le modalità di accesso, le modalità di spostamento, i pattern di spostamento sono influenzati da mobilità occasionale piuttosto che da mobilità sistematica. La prima esempio di cosa che volevo dirvi appunto con queste informazioni, quello che abbiamo sviluppato in collaborazione con molti comuni, in modo particolare in Toscana ma non solo, questa idea di atlante della mobilità urbana per andare a descrivere in modo compiuto, diciamo, quella che è proprio una mappa molto dettagliata del funzionamento di mobilità di una città. E su questo si può costruire molto, si può ad esempio capire come fare servizi di carpooling che siano proattivi, cioè che vadano a capire quali sono le persone che potrebbero in modo vantaggioso poter condividere un viaggio sistematico che fanno per esempio per andare al lavoro o a scuola e pensare a quali sono le comunità in cui questo tipo di abitudine potrebbe particolarmente essere vantaggiosamente seguita. Ad esempio per scoprire che certe città hanno un potenziale più elevato rispetto ad altre, rispetto al carpooling. O capire quanto è elettrificabile la nostra mobilità. Andare a capire, cioè, per gli utenti di un determinato territorio, quanta parte della mobilità quotidiana potrebbe essere sostenuta con un'auto elettrica a tecnologia attuale, cioè caricando l'auto la sera quando torniamo a casa. Per scoprire, ad esempio, questi sono dati effettivi del 2013 in Toscana, che qualcosa come i 2/3 della popolazione potrebbe già oggi passare, avere la propria mobilità completamente supportata da auto elettriche della generazione attuale. E andare a ragionare su quali luoghi, perché chiaramente la conformazione della città e l'orografia geografica impattano notevolmente su questo, quindi ragionare, una volta che abbiamo i dati sugli spostamenti, su quali posti questo è possibile farlo meglio. Vengo qua a un esempio di progetto che stiamo facendo in collaborazione con Wind e con Instat, insieme anche a varie pubbliche amministrazioni locali relativamente all'uso ora di un'altra sorgente di big data. Qua sono dati quindi telefonici relativi a pattern di chiamata invece delle popolazioni, per capire come misurare, avere un modo per misurare la popolazione delle città. In questo senso, vi faccio capire proprio rapidamente perché penso che sia molto intuitivo il tipo di funzionamento. Immaginate di poter guardare il numero di chiamate che le persone fanno nelle diverse fasce orarie della giornata, la notte in orario lavorativo o la sera, e nei diversi giorni della settimana, cioè giorni feriali o weekend, per un certo numero di settimane, no? È chiaro che noi potremo vedere dei pattern di chiamata molto diversi guardando all'interno di una città quelli che sono presumibilmente residenti, perché chiamano più o meno sempre, vedete nella diapositiva il caso in alto, c'è un'attività di chiamata che più o meno riscontriamo in ogni falaria in ogni della settimana, rispetto a quella di un pendolare che chiaramente prevalentemente vedremo in città solamente nelle fasce orarie lavorative e nei giorni feriali, piuttosto che un visitatore occasionale che vedremo in un certo momento e poi tenderà a scomparire, no? Capite che in questo modo questo profiling, profilazione di chiamata ci può permettere, non tanto, la cosa interessante non è tanto caratterizzare il singolo individuo come una delle tre categorie, quanto poter avere degli aggregati efficienti che dai pattern di chiamata ci permettono di quantificare, capire quant'è il valore aggregato in ogni momento in città dei diversi tipi di utenti, pendolari, visitatori o residenti. E ad esempio arrivando ad avere una classificazione di queste diverse tipologie in modo continuativo. Voi capite che informazione importante può essere questa per il governo della città, per esempio, per pianificare servizi come i rifiuti urbani piuttosto che il trasporto locale. Questo servizio lo stiamo fondamentalmente integrando e cercando di farlo diventare, anche se siamo in una fase chiaramente sperimentale, come diceva Emanuele Baldacci all'inizio, una vera filiera di produzione di dato statistico ufficiale per misurare quindi non soltanto la popolazione urbana ma anche gli spostamenti fra i diversi comuni, in modo che possa in qualche modo essere un dato assolutamente continuativo e efficace che possa essere misurato continuamente. Questo è un lavoro che presenteremo presto al simposio di statistica italiana. Le modalità con cui fare questo tipo di operazioni, diciamo, sono veramente leggere dal punto di vista, questo è un altro messaggio che vorrei dare, no? Progetto di cui andiamo particolarmente fieri è stato con Orange Telecom fare un'operazione analoga, quindi andare a misurare i flussi fra le diverse città di un territorio in Africa, in particolare in Costa d'Avorio, utilizzando dati di telefonia che tra l'altro nei paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa, hanno una diffusione molto molto elevata, perché il telefonino, la rete GSM, è non soltanto la rete telefonica ma anche l'unico punto di accesso a internet. È molto più, diciamo, fattibile l'infrastrutturazione attraverso rete GSM piuttosto che con banda larga e con situazioni più complesse. Quindi fondamentalmente, andando a vedere con questo tipo di dato un territorio come quello, è possibile fare una valutazione dei flussi senza neanche averla visitata, diciamo, la Costa d'Avorio, no? E ad avere strumenti di pianificazione del traffico e di comprensione del movimento che sono assolutamente a livello, diciamo, di accuratezza top per quanto riguarda un paese invece con maggiore forte infrastrutturazione. E capite, il dato è particolarmente significativo perché in un paese in via di sviluppo poter avere strumenti di pianificazione può voler dire poter incidere sulle infrastrutture che verranno costruite, aspetto che magari può essere più problematico nei paesi fortemente infrastrutturati come i nostri. Chiaramente questo vuol dire poter misurare cosa succede nel caso di eventi straordinari o eccezionali o di eventi, emergenze come un terremoto o un'emergenza relativa all'ordine pubblico. Allora chiudo con questo. Quanto tempo mi rimane? Un minuto, quindi fatemi dire solo due cose rapidissime e vado a concludere. C'è una relazione anche importante che questi dati possono metterci in luce relativamente alle diverse sfaccettature del benessere. Ci sono studi che dimostrano che misurare ad esempio attraverso i dati telefonici la diversità sociale, quindi la diversità dei contatti sociali che le persone hanno, è in qualche modo collegata a alcune dimensioni del benessere. Un altro risultato che fra poco sarà possibile pubblicare ufficialmente è far vedere come la diversità dei nostri movimenti ha un legame molto molto forte con aspetti del benessere. Quello che abbiamo, questo è un progetto su larga scala che stiamo facendo con Orange Telecom in Francia, un anno intero di attività telefonica dei francesi, di una larga parte dei francesi, un confronto fra l'entropia del movimento dei francesi, cioè quindi come nei diversi territori osserviamo una grande diversificazione dei movimenti e diversi indicatori di benessere che sono resi disponibili dall'Istituto Nazionale di Statistica francese, per notare che all'aumentare della diversità aumenta in modo assolutamente con una correlazione veramente molto molto forte e una varianza tutto sommato limitata, diversi aspetti del benessere, come non solamente il reddito, ma anche indici di deprivazione compositi che tengono conto diversi aspetti del benessere sociale. Non è ancora probabilmente ciò che vorremmo misurare fino in fondo, ma in qualche modo il messaggio che voglio far arrivare da questo è che se impariamo ad utilizzare efficacemente questi dati possiamo avere accesso a strumenti di comprensione della complessità sociale che sono veramente di grandissima importanza. Questa è la sensazione che noi abbiamo. C'è un altro esempio che salto. Fatemi chiudere semplicemente dicendo che il mio punto di vista di ricercatore, di sperimentatore di questi sistemi è che Big Data siano un irrinunciabile bene comune di cui non possiamo assolutamente permetterci di fare senza. È necessario per aumentare il nostro livello di comprensione dei fenomeni sociali, poter trovare nuove forme di comprensione e quindi magari anche, laddove è possibile, di governo o di auto-organizzazione per gestire questa complessità. Ricordandoci che sotto questo microscopio dei big data non ci sono più batteri o molecole, ma ci sono persone. Ci sono persone, quindi gli aspetti di tipo etico che questo tipo di ricerca, questo tipo di sistemi scatenano sono assolutamente importantissimi e devono stare dentro questo tipo di sviluppo fin dall'inizio. Noi qua abbiamo veramente un bivio davanti a noi, no? Da un lato c'è il modello che si è sviluppato con le grandi corporation, no? Io amo chiamare i latifondisti dei dati, cioè l'idea di concentrare in grandi raccolte centralizzate informazioni anche personali relative a grandi quantità di utenti, fino a devianze come il recente scandalo Datagate ci ha dimostrato. No? È assolutamente preoccupante la deriva in cui per motivazioni legate o al business o all'ordine pubblico si possono fare raccolte indiscriminate di, ad esempio, comunicazioni personali di persone che non sono soggette a restrizioni da parte della magistratura. Quindi c'è un modello che va fortemente messo in discussione per alcune assunzioni e c'è per l'Europa, credo per l'Italia, per l'Europa e qui la pubblica amministrazione ha veramente un ruolo di primissimo piano, la possibilità di avere un modello europeo partecipativo a queste informazioni che metta l'enfasi sull'importanza che queste informazioni hanno proprio per il benessere collettivo, per il bene comune. E ci sono due keyword con cui veramente chiudo, che sono privacy by design e New Deal on Data, che sono veramente i due arieti con cui andare su un modello di tipo diverso su queste. Privacy by design vuol dire che tutti gli esempi che vi ho fatto fino ad ora in questa slide possono essere fatti con una tecnologia che protegge in modo assolutamente robusto, misurabile, con un rischio quantificabile, non solo molto basso, ma anche misurabile, la privacy delle persone che sono coinvolte nella raccolta di questi dati, in modo che sia assolutamente possibile dare questi servizi di cui abbiamo parlato senza far trapelare niente di personale relativamente alle persone coinvolte nei big data. E l'altro aspetto che è ancora più importante, su cui veramente io penso che il pubblico, la pubblica amministrazione abbia un ruolo decisivo, è cambiare il gioco e portare le persone al centro dell'ecosistema dei big data. Quello di cui abbiamo bisogno e che sta cominciando lentamente a venire fuori è il coinvolgimento delle persone nella produzione e l'uso dei big data, perché attenzione, ciascuno di noi semina 2,5-3 gigabyte di briciole digitali ogni anno, personali, personali che sono disperse nei più diversi apparati dei servizi che usiamo. Se siamo in grado, e avremo diciamo, non solo la tecnologia ma l'analitica, la capacità di introspezione di poter fare leva su queste informazioni per avere maggiore conoscenza di se stessi, per capire meglio qual è la nostra immagine digitale, no? Specchiarsi in questo specchio e rispetto a questo magari trovare dei meccanismi per cambiare o per riflettere su noi stessi, questo può essere il punto con cui cambia veramente la storia. A quel punto le persone capiscono l'importanza del dato, capiscono che questo è una sorgente enorme di conoscenza, non solo collettiva ma anche individuale, e se riusciamo a prendere questa strada possiamo liberare una notevolissima potere in questi dati. Semplicemente un piccolo ringraziamento alle persone del mio gruppo, che sono tante e sono quelle che danno la possibilità di fare cose di questo tipo, perché le idee viaggiano solo sulle gambe delle persone.
Grazie a Dino Pedreschi, tanti interessanti esperimenti. Io do subito